Sono una lavoratrice nelle Marche e lavoro nel settore delle multiservizi in particolare, ma nel settore terziario. E svolgo sia le pulizie e sanificazione e poi sono anche attivista per quanto riguarda soprattutto migranti e il settore del lavoro di cura, appunto per specificare quali sono le difficoltà che stanno avvenendo in periodo del coronavirus. Non solo quindi problematiche lavorative, ma che si intersecano con la manodopera che è sempre più variegata, quindi se il servizio che viene erogato prima aveva quasi almeno una decina, quindicina di anni fa, manodopera quasi tutta al femminile autoctona, che insomma è un termine abbastanza non includente. Adesso abbiamo una manodopera multivariegata, quindi che vengono da altri paesi con il permesso di soggiorno e questo gli dà la possibilità di poter continuare a stare in Italia. Qui avviene poi tutta una serie di ricatti, ovviamente, perché il permesso di soggiorno quindi è legato al lavoro, alla permanenza e al contratto che poi determina il periodo in cui puoi stare qua in Italia. Fanno un lavoro altamente usurante. Io espleto la sanificazione in aziende, uffici privati e pubblici, non negli ospedali. Gli ospedali hanno un'altra, sempre della stessa azienda dove lavoro, però hanno tutto un altro protocollo molto più rigido e le problematiche sono avvenute nel momento in cui c'era il Covid, che avevano semplicemente guanti e la mascherina chirurgica. In un ambiente così devono avere tutta una serie, cioè devono avere una copertura totale del corpo, devono avere le mascherine, minimo minimo devono avere una mascherina FFP2 per proteggersi dai virus, perché puliscono tutta la stanza. Se l'OSS rassetta il più grosso, le addette alle pulizie invece devono sanificare, quindi pulire ogni superficie e sono molto a rischio. E quindi per questo c'è stata una vera e propria levata di scudi quando non si sono riusciti a reperire le mascherine o semplicemente si aveva una mascherina semplice chirurgica. Noi abbiamo a che fare con non solo agenti patogeni o batteri, ma sono virus, e in questo caso questo virus negli ospedali hai una percentuale altissima di prenderlo. Se nelle aziende hai una percentuale consistente, in un ospedale immaginate quello che può succedere. Quindi le addette erano altamente esposte e ancora oggi continuano a protestare perché non sempre vengono date le attrezzature adeguate. Allora, cosa significa sanificazione? Sanificazione è tutta la igienizzazione di ogni superficie, dalle pareti alla mobilia, a qualsiasi arredo che è nella perimetratura interna ed esterna di un edificio. Avviene un'igienizzazione con dei detergenti al 70% di volumi di ipoclorito di sodio, che è diciamo la banale insomma base della candeggina, che ha un 30%, però la candeggina è quella di uso quotidiano. Immaginate 75 volumi che cosa sia. Seconda cosa, dopo l'igienizzazione avviene con una soluzione a base di alcol e disinfettanti chimici ad alte percentuali, viene erogato su tutta la zona una reazione su tutte le superfici e per terra una disinfezione di tutto l'isolato. Con una mascherina FFP3, ovviamente si ha uno zainetto dietro con un erogatore che eroga sia nelle pareti, nella zona circostante, il disinfettante. E viene effettuato sia tramite questa azione qui, sia poi ovviamente manualmente dalle addette. Quindi ha due fasi, l'igienizzazione manuale, ossia meccanica, da parte delle addette e ovviamente con il personale adeguatamente formato e isolato, perché è molto irritante sulle mucose. La sanificazione è una prestazione, ripeto, straordinaria, non è una prestazione ordinaria. Siccome sta avvenendo come prestazione che stanno effettuando su tutti i luoghi, perché ovviamente c'è l'emergenza sanitaria, viene passata alla manodopera che l'esegue come prestazione ordinaria. E qui invece c'è la battaglia appunto delle addette delle pulizie che vogliono il riconoscimento della prestazione straordinaria, perché insomma viene pagata tale alle aziende che erogano questo servizio e quindi deve essere erogato altresì alle maestranze. Primo, diciamo, problema che sta avvenendo adesso dopo il decreto è questo. Innanzitutto i settori, quindi c'è una serie, adesso stiamo guardando con i sindacati di base, i vari sindacati di base, tutta la lista che è avvenuta ieri in fretta e furia, e quindi quali servizi sono essenziali e quali no. Qua ci sta l'interrogativo, perché ovviamente chi lavora negli appalti direttamente, insomma, si sa che le aziende si avvalgono degli appalti per l'erogazione dei servizi e questo è un problema. Questo solo per quanto riguarda il lavoro. Quindi quello che ci chiediamo è, visto che ci sarà la chiusura di tantissime aziende, che sono ovviamente tutelate perché hanno l'erogazione della cassa integrazione e gli appalti dovranno andare in cassa integrazione in deroga. Quindi chi avrà accesso a questa cassa integrazione in deroga? Perché devono essere registrati all'INPS sotto un fondo speciale, appunto che è del Covid-19. Quello che insomma più temiamo è che molti hanno la propensione a mettere ferie fin tanto che si organizzano, quindi si consumano le ferie, considerate sono 2 giorni e mezzo a seconda del comparto ore. Punto 2, per quanto riguarda tutta la questione degli appalti delle pulizie. Perché gli appalti delle pulizie sono strategici? Perché da qui nasce tutta la sanificazione. Quindi detergenti irritanti, eccetera, eccetera. C'è bisogno di un equipaggiamento ovviamente adeguato che se in multiservizi dove l'equipaggiamento viene dato, quindi tuta intera, mascherina FFP3, guanti, maschera aderente, monouso poi ovviamente, perché quello che si spruzza in aria è disinfettante. E quindi qui ci sta tutta la tutela. Ovviamente la sanificazione non è che noi stiamo protestando perché si fanno sanificazioni. Il problema diventa quando questa sanificazione, che è una prestazione straordinaria, ci tengo a ribadirlo, viene pagata come prestazione straordinaria, alla base non viene nulla. Considerate che la paga base da contratto nazionale è di 6,88 euro. Quindi se la multiservizi che prende l'appalto lo ripassa poi al cantiere e viene immesso come semplice pulizia ordinaria, quindi con paga base 6,88 euro, qua c'è tutto il guadagno. Immaginate che la sanificazione sta avvenendo in tutto il territorio nazionale e su ogni settore possibile e immaginabile, quindi dal negozietto parliamo fino all'industria grossa, uffici pubblici, privati, eccetera, eccetera. Le sanificazioni stanno avvenendo a rotta di collo, quindi immaginate che qualsiasi cosa passi sotto le aziende grosse stanno avendo un sacco di guadagni. Da qui nasce la protesta. Perché se la prestazione straordinaria che viene pagata alle multiservizi poi viene data a chi la svolge veramente, quindi chi sta svolgendo quella prestazione straordinaria e viene riconosciuta semplicemente come paga base, e qua bisogna insomma, prendere provvedimenti. E in più bisogna avere controlli capillari su tutti i cantieri. Perché ad esempio se noi abbiamo un cantiere dove esegue la prestazione straordinaria, quindi la sanificazione, ma dopo non vi sono le tutele per le lavoratrici, significheranno che quelle lavoratrici avranno irritazioni alle mucose, irritazioni oculari, irritazioni dell'epidermide, polmonari, perché perché insomma le microparticelle del detergente vanno nell'aria e ovviamente le respirano. Se hai una semplice mascherina chirurgica non ti serve assolutamente niente perché lo senti, devi avere una copertura minimo della FFP2. Per essere tranquilla, l'FFP2 4 ore e poi la devi buttare via. Quindi ecco perché nasce tutta la questione sui DPI. I DPI sono dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale, col decreto Cura Italia, era dato tutta la sensibilità delle aziende. Questa parola qui, a seconda delle necessità e a seconda dei comparti. Questa frase qui è molto pericolosa perché se si dà tutto in mano alle aziende, ovviamente questi dispositivi che adesso sono lievitati di prezzo, non tutte le disporranno con continuità e un ricambio. Infatti sta avvenendo che in molti cantieri usano sempre la stessa mascherina, perché non ci sono, va bene, però era dal 24 febbraio che ci stava le direttive dell'OMS, è uscito una brochure in cui si richiedeva del materiale ben preciso. Siamo al 20 marzo, quindi un mese dopo, e siamo nel più totale, cioè stiamo allo sbaraglio proprio. Quindi in alcuni cantieri sì, in altri no, quelli che lavorano con il solito, con la solita routine. Da qui nasce tutta la battaglia per la salute. Infatti, alcuni comparti hanno protestato vivamente. Ovviamente, siccome i cantieri sono tutti frammentati, seppur hanno in essere poche unità, si sta svolgendo un lavoro a macchia di leopardo, quindi non c'è una sicurezza su tutti i cantieri. Parliamo di cantieri che stanno nelle aree di stazione di servizio, piuttosto che negli uffici pubblici, uffici privati, mense, fabbriche, aziende, eccetera, eccetera. Quindi luoghi che sono fino adesso sono stati attraversati da persone. Quindi immaginate la pericolosità e il rischio che hanno sia le utenze sia chi lavora. In più ci sono quelle che lavorano dentro le stazioni di servizio, quindi nei bagni, ma anche in qualsiasi altro ufficio, azienda, eccetera, eccetera. Cioè, ti becchi di tutto. Se non hai il materiale adeguato, quindi questo significa rischiare sulla pelle altrui per 6,88 € l'ora. C'è stato un incremento di ore, ma con la stessa manodopera. Se la manodopera viene assunta, quindi con le agenzie interinali di somministrazione, deve essere effettuata una formazione. Non puoi mandare allo sbaraglio così le persone. Cioè, siamo a che fare con una pandemia, non con della semplice spazzatura, pulizia ordinaria. Quindi ci vuole un'adeguata formazione e soprattutto un'informazione specifica alle utenti, a chi lavora. Poi un'altra cosa, autocertificazione. Con l'autocertificazione, ad esempio, noi in cantiere ci siamo adoperati per i ragazzi che venivano con il permesso di soggiorno. È un grossissimo problema questo, che ancora non si è parlato. L'autocertificazione è già un problema per chi è come noi, cittadino italiano, figuriamoci una persona che deve continuamente essere aggiornata e magari non ha la possibilità di aggiornarsi perché magari può riuscire a reperire il file, ma dopo non ha dove stamparselo. E quando viene fermato, non solo deve dare la carta d'identità, il permesso di soggiorno, l'autocertificazione se sbagliata ha la multa e questo ne incide sul permesso di soggiorno per il rinnovo. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che stanno avvenendo anche con la documentazione per la mobilità delle persone che lavorano. Noi ci siamo attivati sin da subito per, insomma, ogni volta che ci arrivano i nuovi file con l'autocertificazione, scaricarli, fare le fotocopie e darle alle persone. Quindi ci vorrebbe un'informazione più capillare e soprattutto un'attenzione maggiore a chi ha un permesso di soggiorno, perché vengono puntualmente fermati. Un mio collega è stato fermato 6 volte. L'ultima volta ha avuto bisogno di una persona che confermasse che lui lavorava nel cantiere dove si stava recando e stava in stazione aspettando il treno per venire a lavorare. Mi ha chiamato per avere una conferma che lui lavorava nel cantiere dove lavoro anche io. E quindi hanno bisogno costantemente di qualcuno reperibile affinché possa confermare che loro si stanno muovendo per recarsi al lavoro. Quindi questa è un'altra problematica. Una terza cosa sono le reti di mutuo aiuto. Ad esempio, nel quartiere dove abito io è un quartiere popolare, quindi case umide e tutta una serie di difficoltà. Siamo in una zona terremotata, quindi immaginate la difficoltà ulteriore che ci sta, che già avevamo la mazzata del terremoto, quindi si sommano ad altre difficoltà. Quello che sta avvenendo, ad esempio, o lasciare un foglio fuori dal portone dove c'è scritto il nome e cognome della persona e quello che le serve, quindi citofoniamo, se le serve qualcosa, lì c'è la lista, la portiamo, le lasciamo in una cassetta, ovviamente chiusa, perché sennò prende polvere, la persona viene, prende, paga in una scatolina, la passa e poi noi andiamo via. Stiamo cercando di migliorare la modalità di ridurre al minimo ogni scambio, perché ovviamente chi ci contatta ovviamente è una persona anziana o ha delle difficoltà oppure sono delle madri che non possono lasciare i loro figli, le loro figlie da sole, quindi stiamo cercando di mettere questo quartiere solidale. È un'idea che ci è venuta perché già era in attivo, già da prima, col fatto che comunque la gran parte di noi ha tutti i lavori precari, sono badanti, sono donne delle pulizie, quindi con uno stipendio che oscilla, se va bene, sui 600-700 euro. Sono case popolari oppure le case date in affitto, quelle che hanno retto alle scosse del terremoto. E questa rete sta prendendo sempre più piede perché vediamo che con le restrizioni la gente non si muove, quindi non è che noi abbiamo folle di gente che si spostano, eccetera, eccetera. E chi si muove per andare a lavorare, se rientra negli orari di apertura dei negozi, svolge questo servizio alle persone. E crediamo che sia l'unica possibilità per poter, insomma, resistere e mettere degli anticorpi.